Se avessi 3 desideri, cosa chiederesti?
Fammi pensare, la pace nel mondo, la salute e poi... Beh, magari qualche lingotto d'oro non mi dispiacerebbe.
Ma per quello non ti serve il genio della lampada. C'è Caris Gold.
Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A., l'azienda che ha reso l'oro da investimento accessibile a tutti, prima di tutti.
Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
One Podcast.
Però ho notato che spesso, che so, quando andavo a vedere mio figlio che faceva sport, che come categoria genitoriale, spesse volte ci si mette in competizione con i propri figli. Cioè, il dire, vado a vedere il ragazzo che gioca a pallone, ma io ero un campione. E ovviamente in quel momento la luce deve essere puntata su tuo figlio, non su di te.
E invece a te capitava che tuo padre o tua madre ti dicesse così?
Ma perché a voi no, dai.
Gabri, allora, per quanto mi riguarda no, perché io ho fatto delle scelte completamente diverse rispetto a quelle dei miei genitori. Cioè mia mamma, figurati, è laureata in lettere, professoressa, sindaco, assessore alla cultura. Io a 16 anni ho cominciato a mettere i dischi e poi andare a lavorare nei locali, quindi nessuno mi poteva dire sono stato più bravo io a mettere i dischi rispetto a quello che facevi tu.
Però studiare sì,
è quello.
Li abbiamo cullati, amati e protetti.
E tutto è andato sempre bene. Fino a quando...
Beh, sono diventati adolescenti.
Siamo Andrea Marchesi
e Michele Mainardi.
E io sono Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Questo è Sei Boomer Papà.
Storie di padri boomer alle prese con l'adolescenza.
Ciao a tutti e benvenuti a Sei Boomer Papà. Io sono Andrea Marchesi.
E io sono Michele Mainardi.
Con noi la dottoressa Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Buongiorno a tutti.
L'ospite di oggi, Gabriele Corsi.
Gabri!
Urca, che ospitoni, si va salendo in questo podcast. Buongiorno.
Gabri.
Dipende da quando ascolti il podcast. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona alba, quello che vi pare.
Eh sì, è perché il bello del podcast è proprio quello, che te lo ascolti quando vuoi, dove vuoi, con chi vuoi, insomma.
Gabriele, domanda di rito, tu sei boomer come papà?
Ma tutti usiamo questo termine, secondo me, cercando di esorcizzarlo, però probabilmente un po' lo siamo. Cioè, nel senso, a me una delle domande che mi hanno fatto i miei figli, bellissimo, quando erano piccoli, era: papà, ma quando tu eri piccolo esistevano le ferrovie? Quindi l'immagine che loro avevano, addirittura che ci fossero delle praterie, che so che noi ci muovessimo in diligenza.
Certo, ma tu cosa gli hai risposto? Che ti muovi col cavallo, il calesse, probabilmente.
Col cocchio!
Esatto.
Papà è marchese, non è marchese, e si muoveva col cocchio.
Bravo, bravo, però essendo di Roma avresti potuto rispondere anche con la biga, che
certo,
suonava bene.
Con la biga, è vero, con la biga era ancora più bello, non ci ho pensato.
Infatti, sarà. Dunque, Gabriele è papà di 2 ragazzi, che sono Margherita e Leonardo. Quanti anni hanno adesso?
Eh beh, ormai di una donna e di un semiuomo, 19 e 16 anni.
Quindi Margherita 19, che è la prima, e esatto, Leonardo 16, che è il secondo. 16.
Sicuramente 19 anni è l'età tra l'adolescenza e il giovane adulto, il passaggio è quello, non ci sono dei confini netti. Okay.
E poi diciamo che c'è stata questa pausa di 2 anni, dottoressa, sarei d'accordo che un pochino prolunga diciamo anche le esperienze di questi ragazzi, quelle che noi abbiamo fatto, per esempio le gite, queste cose classiche diciamo dell'essere teenager, no? Che loro, ecco, tra le tante sfighe, anche questo qui sinceramente, mia figlia quest'anno fa la maturità e mi rendo conto che hanno fatto giusto i 100 giorni, che so che è una cosa che forse da voi si usa poco, i 100 giorni dall'esame, cioè si fa una 3 giorni con tutti i compagni di classe, ma è l'unica esperienza che ha condiviso per esempio con me, ma io ho fatto i 100 giorni, la gita di Quinto, eravamo andati a Parigi una settimana, poi un'altra volta siamo andati al mare a casa di un mio amico, cioè si socializzava di più, ma non perché fossimo differenti, perché abbiamo avuto più possibilità.
Hanno perso tantissimo, la pandemia, il lockdown ha chiaramente fermato tutto, e soprattutto per loro, anche che il ruolo di studente rappresenta un pochino 3/4 della loro vita fondamentalmente, gli è stato tolto. La DAD per fortuna è stato l'unico strumento che avevano a disposizione per poter rimanere in contatto, ma è stato davvero faticoso, gite, tutto ciò che era quotidianità è stato spazzato via in un attimo.
Per rispondere alla domanda di Andrea prima, che mi diceva se sei boomer, una cosa che mi è rimasta molto impressa è che adesso sembra che sia passato tantissimo tempo, ma ricordiamo che abbiamo fatto un capodanno, non quest'anno, l'anno scorso, obbligati in casa. E mia figlia aveva 18 anni quindi ha passato il capodanno con mamma e papà. Io mi sono proiettato alla sua età e ho pensato, io a 18 anni a casa con i miei non ci sarei mai stato. Poi noi ci reputiamo anche dei papà forse moderni, progressisti, aperti, divertenti, no? Ma siamo sempre mamma e papà, e quindi suppongo che passare l'ultimo dell'anno chiusi in casa non sia veramente un'esperienza da replicare e da raccontare a nessuno.
Gabriele, sono cose saggissime. È stato veramente una sofferenza enorme per questi ragazzi, e infatti ci vogliono degli adulti che riconoscano quanto sono stati responsabili e quanto sono stati bravi durante tutto il lockdown, e non solo a sottolineare aspetti negativi, insomma, che mi sembra proprio molto riduttivo. Sono stati dei giovani attenti, responsabili, che hanno aiutato gli altri anche per tutto quanto concerne la questione informatica. C'erano ragazzi che nei condomini si spostavano negli appartamenti per poter aiutare i vicini di casa. Insomma, sono stati momenti difficili e importanti, dove secondo me molti di loro sono cresciuti.
Questa è una bella cosa, importante. Gabri, senti, hai detto una frase che secondo me può essere presa ad esempio per la prossima domanda, no? Cioè, quando hai detto: io a 18 anni non so se sarei mai stato a casa un capodanno con i miei. Che tipo di adolescenza è stata la tua?
Ma guarda, in realtà io, se mi paragono ai miei figli, sono, diciamo, insomma, l'opposto, ma non perché fossi qualcosa, ne parliamo spesso con mia moglie, cioè quello che noi abbiamo fatto passare ai nostri genitori, loro non ce lo hanno mai, non ci hanno mai posto davanti a me. Cioè, mia moglie a 18 anni è presa e partita, è andata un anno a Londra e il padre non gli ha parlato per 6 mesi, ma senza dire nulla. Anch'io ho fatto delle cose, insomma, ho fatto delle scelte di vita. Ma anche, che so, tipo sull'uscire appena ho avuto la patente, sul fare i tardi, cioè loro sono molto molto più responsabili. Probabilmente, non so se questo deriva dall'esperienza del lockdown, io credo che dipenda molto da come nasci, da come sei, e io effettivamente sono d'accordo con la dottoressa. Mi sembra che questi ragazzi, per l'esperienza diretta che ho io, senza generalizzare, abbiano più la testa sulle spalle rispetto a noi. Cioè, noi abbiamo anche più bisogno di ribellarci. Cioè, quando loro mi rispondono, io sono anche contento, perché a volte li trovo quasi eccessivamente concordi con le nostre posizioni, e tra l'altro sono anche molto quadrati, cioè nel senso che hanno la fortuna probabilmente di vivere tempi diversi, ma, che so, la battuta politicamente scorretta è vissuta molto male a casa mia. Vengo sempre ripreso, dico: io sto scherzando.
Ah, sì?
Cioè, sì, cioè, tipo,
come se loro fossero i genitori, tu il figlio.
Esatto, sì. Per certi sì, anche se io comunque ci tengo molto a fare il papà. Io non voglio fare l'amico dei miei figli, io faccio il padre, quindi cerco di dire di no, cerco di dire di sì laddove penso che sia giusto farlo, e gli amici li devono cercare da qualche altra parte. Io non ho mai pensato, insomma, che uno dovesse avere un rapporto compagnone con i figli.
No, giusto.
Forse è anche giusto, vero dottoressa, da questo punto di vista, perché poi loro, insomma, quello che ci dice sempre la dottoressa, e che si è uscito anche nelle altre puntate, è il fatto che comunque loro si misurino con i loro pari, non tanto con noi, giusto?
Adesso lo fanno anche con noi, però è giusto che lo facciano con i loro pari, nel senso che noi dobbiamo spingerli verso la socialità, al gruppo dei coetanei, non sicuramente tenerli chiusi in casa. Però è altrettanto vero, Gabriele, che questo risulta molto difficile, nel senso che noi li abbiamo chiusi in casa. Hai ragione a dire che non si può riportare tutta la pandemia, è sicuramente qualcosa di pregresso che è un po' venuto fuori. Però ritornando anche a quello che dicevi prima, questa viene definita la generazione mansueta. È verissimo il fatto che non trasgrediscono, non contraddicono, non gridano, sono tranquilli, sono dei ragazzi tranquilli.
I vostri, appunto, lì volevo arrivare. Bravo Michele, perché i nostri non sono proprio così mansueti. Ma infatti volevo chiederti una cosa, Gabri: non hanno mai dato segni di ribellione?
No, lo fanno nell'ottica, diciamo, dell'età che vivono, quindi chiaramente rispondono a tono, si offendono, tengono il muso, però non è che mi hanno mai posto di fronte. Cioè, mi rendo conto di essere molto fortunato e non credo che esista una formula, credo semplicemente che si tratti di una casualità. Però non mi hanno mai posto davanti a quelle situazioni, sai, cioè il classico, non so se si può dire in questo podcast, il momento del coglione lo abbiamo avuto assolutamente tutti, e quindi guardandoci indietro tu pensi: accidenti, ma io veramente ho fatto quella cosa anche così pericolosa, così stupida, così sciocca? E loro, almeno che io sappia, o non lo nascondono molto bene o non mi hanno mai posto davanti a questa situazione, che è una cosa che capisco è veramente un pregio, e una cosa che ti fa vivere bene, perché il rischio grosso è quello poi di non saper gestire davanti, no, all'emergenza, davanti, diciamo, a una certa situazione, cioè come comportarsi. Poi giustamente c'è chi fa il lavoro della dottoressa, che probabilmente ha anche gli strumenti per affrontare, noi sempre il padre e la madre siamo e quindi possiamo avere delle reazioni anche scomposte.
Si può sempre temporeggiare, Gabriele, ecco. Questa è una cosa che io consiglio spesso, quando ci si trova in difficoltà, ci si trova in un momento di difficoltà col proprio figlio, non è che si devono avere le risposte pronte in tasca e anche le soluzioni. È importante dire: in questo momento ho bisogno di riflettere su questa cosa, ci devo pensare e ritirarla fuori successivamente. Credo che in questo momento alzare troppo i toni non serva molto. Sono ragazzi con cui non c'è più bisogno di farlo, proprio perché, come dicevamo prima, non è che non trasgrediscano, non è che non soffrano e non siano in difficoltà. Semplicemente è proprio cambiato la modalità di manifestare questo disagio. Prima era un disagio che si trasmetteva all'esterno, adesso è ripiegato all'interno. Il corpo è diventato il principale soggetto da colpire, trattare male proprio.
E questo è venuto fuori anche in altri episodi. Beh, ci auguriamo che non sia il caso dei tuoi figli,
no,
ovviamente, Gabriele.
No, per fortuna no,
Dunque,
no.
Ma veniamo invece alle passioni, no? A parte la tua adolescenza un po' più ribelle rispetto a quella dei tuoi figli, tu hai iniziato giovane ad avere delle passioni che poi ti hanno portato a fare il lavoro che fai nel mondo dello spettacolo, no? Perché ad esempio i ragazzi del trio, Furio e Giorgio, li hai incontrati che eravate adolescenti, no?
16 anni, 15-16 anni, sì, assolutamente.
E lì avete,
dalla vita, certo.
Avete già intuito, avevate capito che eravate destinati.
Che eravate tre cazzoni.
esatto. Diciamo che il nostro destino sarebbe stato quello di fare della goliardia una professione. Sì, probabilmente sì. Anche se io in realtà addirittura prima, perché io all'elementario ho avuto un maestro che veniva dall'Accademia d'Arte Drammatica, che amava la recitazione, che amava, insomma, diciamo, mettere in scena anche dei piccoli spettacoli. E appena sono salito su un palco non sono voluto più scendere, fondamentalmente ho capito da subito che quella era la cosa che mi piaceva.
Eh sì, Gabri, perché tu hai fatto anche quel percorso lì artistico.
Sì. Ho fatto l'accademia, ho fatto tanto teatro, ho fatto tanta gavetta, ho fatto televisione. Tra l'altro, così, notizia primizia per questo podcast, ho fatto anche un film recentemente, quindi uscirà a settembre, quindi mi sono ritrovato nuovamente a recitare, che è una mia grandissima, appunto, è un'altra delle mie passioni.
A volte ritornano,
sì, quindi preparatevi, Festival di Venezia sicuramente.
Wow.
Cioè, no, sto scherzando.
No, ma possiamo già anticipare qualcosa, non so, il titolo o no, è presto.
No, guarda, il titolo posso dirlo, si chiama, insomma, Dicono di te, ed è dedicato al mondo della televisione e della storia di un autore televisivo un po' cinico, ma che poi chiaramente, insomma, ha una crisi di coscienza. E quindi, tra l'altro, c'è anche un'altra conoscenza di Radio DJ, che è Mauro Coruzzi, alias Platinetta.
Ah, certo. Che salutiamo. Gabri, senti, guarda, hai parlato di carriera artistica e quindi questo è un buon ottimo spunto per parlare di come si pongono i tuoi figli nei confronti, appunto, del tuo lavoro. Cioè, ti criticano, alle volte sono comprensivi, non lo so, oppure ti danno dei consigli.
Allora, guarda, io ho fatto questo, adesso vediamo se Alessandra mi conferma che è stata la scelta giusta oppure no. Da subito, da quando loro erano piccoli, la nascita di Margherita è del 2003, quindi è coincisa con il massimo momento di esposizione, per esempio, per quello che erano le Iene, no? Le Iene quegli anni, se si pensa che adesso è un programma che va bene, fa il 10, l'11%, insomma, di share. Le Iene quegli anni lì facevano dal 30 al 35%, quindi, diciamo, la visibilità
è
che
una
avevamo,
bomba.
Era una roba, cioè milioni di persone seguivano ed erano, chiaramente, era un fenomeno di costume. Noi andavamo in giro ed eravamo veramente non riconoscibili, ma di più, addirittura davanti al Parlamento, dove noi abbiamo cominciato. Gli ultimi anni si poneva un problema di sicurezza, quindi la polizia non ci faceva girare perché se arrivavano le scuole, se arrivavano i ragazzi, si creava un assembramento tale che diventava proprio un problema di gestione di ordine pubblico. E io quello che ho sempre fatto in modo di minimizzare, cioè di parlare del mio lavoro come se fosse un lavoro molto divertente, ma un lavoro. Tant'è che mi ricordo mio figlio una volta a scuola disse: ma che lavoro ho fatto, papà? Lui disse: lui fa le televisioni, come se le costruissi fisicamente, come se mettessi i diodi dentro i circuiti, insomma. E quindi loro hanno avuto questa percezione di questa, io ho sempre cercato di normalizzare quello che facevo, cioè di renderlo, anche perché in realtà, come sapete, chi fa questo tipo di lavoro a volte si sente anche un po' speciale, no? Noi diciamo a Roma se la tira, se la mena parecchio. Io la cosa che ho cercato di far capire è che era una professione bellissima, ma era una professione, una cosa che ci dava da vivere, con la quale, insomma, noi campavamo. E loro, insomma, hanno seguito in maniera abbastanza, devo dire, non dico distratta, ma non vivendola da dentro. Quindi, cioè, loro non sono persone che guardano i miei programmi, cioè magari ogni tanto qualcosa lo guardano, però anche che so con gli amici non parlano del mio ruolo, anche perché sia io che mia moglie siamo due figure molto ingombranti. E quindi abbiamo cercato di fare spazio, cioè se io vado a vedere mia figlia che canta, comunque entro in un locale e un po' di attenzione la attiro, quindi cerco sempre di essere dimesso da una parte e di fare in modo che lei viva la sua luce e il palco che merita.
Giustissimo Gabriele, hai parlato di zona di luce, io parlerei di cono d'ombra. Molto spesso quello che succede con la fama del padre o del genitore è proprio questo: il figlio si trova un pochino adombrato e fatica a far emergere la propria personalità. Quindi è importante riuscire a conciliare questi due aspetti, riuscire a lasciare un po' di spazio al nostro adolescente al fine che riesca a crescere e a fare quello che desidera. È importantissimo anche altrettanto dare una narrazione storica della propria storia lavorativa, crescita professionale, che possa aver senso per il ragazzo, perché deve capire la fatica. E a maggior ragione voi che avete proprio un ruolo anche molto divertente, simpatico, spesso anche ridicolo in tante situazioni della vostra carriera. Questo è molto difficile da far passare all'interno del rapporto genitoriale, nel senso che il figlio ti deve vedere effettivamente come padre. E quindi sì, con questo tipo di lavoro potrebbero esserci delle difficoltà. Sta a voi proprio, come dicevi prima, quando sono con loro faccio il padre e non faccio l'amico, non faccio il giullare, non faccio il confidente.
No, anche perché poi io sono molto noioso a casa, sinceramente.
Ah sì, cioè?
Sì, sì, cioè io sono anche molto topo di biblioteca, sono a casa, leggo, cioè sono uno che mi piacciono delle cose che potrebbero sembrare distanti, diciamo, dal personaggio
ma
pubblico.
Ma tipo cosa?
Ma ecco, per esempio sono un accanito lettore, io leggo almeno un paio di libri a settimana, se non tre, se riesco tre libri, e guardo film, ma film...
Cioè, mi verrebbe da chiederti, Gabri, dove trovi il tempo, perché sapendo quanto lavori, cioè di notte leggi a questo punto.
Guarda, io ho una foto che mi ha fatto Alessandro Cattelan in una serata, bellissima tra l'altro, in una serata di Radio DJ di qualche anno fa, ricorderete, in cui io sono vestito da E-Man e leggo Carver. Appoggiato sul grande. È una scena abbastanza, insomma, diciamo, distopica, però è esattamente così. Io la cosa che mi permetto di dire, io consigli non ne do perché non sono nella posizione di dar consigli, però ho notato che spesso, che so, quando andavo a vedere mio figlio che faceva sport, che come categoria genitoriale spesse volte ci si mette in competizione con i propri figli. Questo non si può fare,
no,
perché sminuisce il ruolo del ragazzo, dell'adolescente. Cioè il dire vado a vedere il ragazzo che gioca a pallone, ma io ero un campione. E ovviamente in quel momento, appunto, come diceva giustamente Alessandra, la luce deve essere puntata su tuo figlio, non su di te, anche se veramente
giusto,
tu fossi un campione. E questa è una cosa che forse i nostri genitori invece con noi hanno fatto. Non so se a voi capitava, cioè che c'era sempre un po' questo rilancio a sì, tu sei bravo, ma io ho avuto... io cerco, insomma, sempre di fare un passo indietro di fronte anche ai successi scolastici o personali dei figli.
E invece a te capitava che tuo padre o tua madre ti dicesse così?
Ma perché a voi no, dai.
No, Gabri, allora, per quanto mi riguarda, no, perché io ho fatto delle scelte completamente diverse rispetto a quelle dei miei genitori. Cioè, mia mamma, figurati, laureata in lettere, professoressa, sindaco, assessore alla cultura. Mio padre è completamente di astrazione diversa rispetto alla mia. Io a 16 anni ho cominciato a mettere i dischi e poi andare a lavorare nei locali, quindi nessuno mi poteva dire sono stato più bravo io a mettere i dischi rispetto a quello che facevi tu.
Però studiare sì,
è quello.
Ma studiare, sai, alla fine l'abbiamo sempre portata a casa. Una laurea è appesa in casa, non si sa come, non si sa perché, però
Beh, almeno voi l'avete ritirata la laurea, io neanche quella, perché non mi è mai servita, è ancora l'università.
È là. Beh, questo argomento della competizione genitori-figli è sicuramente interessante. Possiamo tornare un po' alla carriera artistica, nel senso che tu hai detto che Margherita canta.
Eh sì.
È molto bene, no? E però tu quando vai a vederla fai un passo un po' indietro per lasciare che questo faro di luce sia puntato solo su di lei. Beh, a parte che tu non hai mai cantato, che mi risulti, o sì?
No, certo che ho cantato.
Ah, sì?
Ragazzi, certo che ho cantato, io ho fatto tutto.
Anche quello.
Gabri, questa ci manca.
Ci manca.
Come si dice a Roma?
Ero il cantante di un gruppo che si chiamava Ergo Sum, perché a Roma appunto è dunque sono, nel senso che sono, no? Se famo una sonata, e facevamo cover dei Police. Tra l'altro, per dire, Alice Pelle, che era la tastierista, nonché la mia compagna di classe, è una musicista straordinaria che fa tournée con grandi cantanti, quindi anzi a un certo punto ho pensato che volessi fare quello. Quando siamo andati a vedere mia figlia recentemente, appunto, che ha fatto un concerto in cui salutava i suoi amici perché si trasferisce in America per cantare, appunto, mia mamma mi ha detto: ma perché non accompagni tu la chitarra? Tu la chitarra la suonavi benissimo. Ed è stata la prima volta che mia madre me l'ha detto. Ho detto: mamma, ma hai aspettato 80 anni per dirmelo? Cioè, quindi anche su questo io, per esempio, cerco di... Non che i miei genitori mi hanno sempre, come dire, spalleggiato e hanno sempre fatto in modo che mi sentissi appoggiato in quello che facevo. Però, per dire, io cerco sempre anche di... E lo faccio non perché voglio esagerare, ma perché credo veramente nel talento dei miei figli. E quindi cerco di farli sentire più sicuri, anche perché purtroppo credo che invece questa generazione viva di insicurezze. E li vedo anche davanti ai successi, parliamo di successi scolastici. Cioè, che per noi 7,5, minchia, era tantissimo. Cioè, io vedo che loro, come dire, si sentono sempre in difetto, anche quando hanno dei risultati eccellenti.
Gabriele, sagge parole proprio, guarda, mi ritrovo tantissimo in quello che dici e quello che stai raccontando, nel senso che effettivamente, proprio per riagganciandoci anche a quello che dicevamo prima, non si possono fare paragoni tra il prima e il dopo. Questa generazione è una generazione fragile, rispetto a degli aspetti narcisistici sicuramente, quindi tutto ciò che è vergogna, tutto ciò che sono sentimenti come il sentirsi osservati, e quindi la scuola chiaramente diventa il palcoscenico privilegiato perché è il mondo delle relazioni, non più solo dell'apprendimento, e non riescono quindi neanche più a gioire per valutazioni positive, che un tempo per noi erano veramente molto positive, ci rendevano felici. Loro no, si sentono sempre un passettino meno.
Beh, guarda, io gli ho divisi in due le cose, perché per quanto riguarda la mia prima, se arriva un 7,5 è quasi un miracolo, l'altro prende tutti 10, quindi sono...
Però, guarda, più forse che sul successo, lo vedi sul... cioè, il 4 in greco è un 4 in greco, non è la fine del mondo.
No, certo.
Mentre invece,
certo.
Cioè, per noi, io ragazzi, io ho preso una volta, io che mi sono laureato in statistica, ho preso un 2 in matematica, figlio di professoressa di matematico e di professore di fisica all'università. Immaginate che
cioè, capito? Adesso capiamo.
Cioè,
adesso...
io 2 in matematica, cioè, ed era un 2 in matematica.
Monta pazzesca.
Esatto, sì, però non è una roba sulla quale, capito, come dire, rimuginare. Ho detto, vabbè, o ti rimandano o ti bocciano, ma sì, nessuno muore. Mentre invece, appunto, il 4 in greco diventa uno scoglio che sembra insormontabile.
Non sanno gestire il fallimento.
Però scusa, questa cosa del 2, della pesantezza che sta raccontando Gabri, mi fa capire perché dal nome del gruppo che hanno scelto, hanno segato cogito, è rimasto solo ergo sum.
Sì, si è fatto ergo sum. Il 2 non,
ma
il due non
infatti,
cogitava.
E il latino come andavi?
No, benissimo ragazzi, ero bravissimo. Io ho preso 58, se io guardate che pur non dedicandomi tantissimo, grazie a una memoria fotografica pazzesca, ho preso 58 alla maturità e 108 alla laurea.
Bene,
rispettato.
Esatto, lavorando, sempre lavorando, ragazzi.
Complimenti, complimenti, davvero. Dunque, tornando invece a Margherita che canta, però sappiamo che la sua prima passione era quella di fare la sarta, vero?
Sì, voleva fare non la costumista, proprio la sarta. Lei voleva cucire i vestiti, ha passato lungo tempo ed è sempre stata, secondo me, molto creativa. Questa è la sintesi che ci siamo fatti.
L'hai fatto da modello, da manichino?
No, però tipo un paio di volte mi aveva fatto da bambina tipo le cravatte da mettere in televisione che non erano proprio di fattura, insomma, però comunque diciamo l'impegno c'era. Lei si era fatta comprare, una volta si era fatta regalare un manichino per un compleanno perché gli piaceva vestire questo manichino. Poi appunto è andata sul canto, ma secondo me senza neanche saperlo è sempre stata la cosa che le è piaciuta fare, perché da che la ricordiamo noi, lei si sveglia, lei canta in continuazione, non se ne rende neanche conto, per la gioia del fratello che ogni tanto deve studiare, quindi
parliamo del fratello.
No, ma però prima di entrare nel vivo del fratello, so che tra l'altro l'hai detto prima, cioè quest'anno affronterà la maturità e poi avrà un percorso all'estero in questa direzione,
sì,
giusto?
Sì, è stata presa appunto alla New School a New York per canto jazz, che capite bene che o lo fai in America o il canto jazz in Italia non credo che abbia un grande mercato. Lì invece, come dire, c'è una grande tradizione, ci sono i musical, cioè è la cosa che uno...
E ha fatto tutto da solo, vero Gabri?
Ha fatto tutto da solo, ha fatto la richiesta, ha fatto tutti i colloqui anche in questa veste in maniera telematica. Ma è una serie di selezioni, ragazzi, che non avete idea. Cioè, tu prima devi presentare la domanda, poi se la domanda viene accettata fai un pre-screening per capire come parli in inglese, poi fai un altro colloquio. Cioè, avrà fatto qualcosa come 8-9 colloqui. Quindi,
no, ma guarda, allora mi rimando la dottoressa. Questo ci fa capire ancora una volta che ci sono giovani che sono veramente più maturi rispetto magari alla nostra generazione, no? In questo senso, e anche indipendenti.
Ah, sicuramente i giovani d'oggi possono essere molto maturi e indipendenti se hanno attivato un percorso di crescita che li ha portati a crescere, in effetti. Il problema di oggi è che molto spesso ci sono degli intoppi che bloccano questo percorso, per questo che noi diciamo che l'adolescenza si protrae o si anticipa, perché dipende proprio in che momento siamo. Però molto interessante anche questo aspetto della creatività, no? Di cui parlavi prima tu, Gabriele. I nostri adolescenti hanno l'obbligo di essere creativi. L'adolescente è obbligato a essere creativo, altrimenti rimane circondato da oggetti legati all'infanzia. E come dice il professor Charmé, che prendo sempre a modello, il figlio è un figlio barricato nel bunker delle illusioni dell'infanzia, mentre attorno a lui infuriano le tentazioni, le nuove tentazioni, e questo non deve accadere. Cioè, dobbiamo spingere i nostri figli a sviluppare e a mettere in pratica la loro creatività, qualunque sia, canto, ballo, possa essere disegno. Il fare diventa mezzo per accedere a delle nuove rappresentazioni del sé, quindi è veramente molto importante.
Ok, ho una domanda per tutti. Questo bunker dell'infanzia, no? Dal quale si esce coltivando un po' le passioni, puntando sulla creatività. Però non è che questa fuga, la definisco così, nella creatività poi rischia magari di allontanare da quelle che sono le problematiche della realtà cruda, cioè banalmente, porto un po' il discorso a terra, ma come fa a mangiare una cantante di jazz? Te la butto lì, Gabri, visto che tu sei il papà.
Se appunto, ti ripeto, se le condizioni ambientali lo permettono, per esempio appunto in America si investe molto in cultura, in canto, e io sono convinto che con la cultura si mangi e che si debba mangiare, soprattutto in un paese come il nostro, che ha i tre quarti quasi dei beni culturali esistenti nel mondo. Non ci crediamo, siamo convinti, insomma, come dire, che sia più una passione. Io ricordo, forse anche a voi è capitato, che quando io raccontavo da ragazzo quello che facevo, loro mi dicevano: sì, ma di lavoro cosa vuoi fare?
Sì, beh, questo è un grande classico, Gabri. Sì.
Io dicevo: questo, voglio vivere di questo, e capisco di essere molto fortunato, però sono stato molto ostinato. Cioè, come viene raccontato nel film Blue da Johnny Depp, se mi guardo indietro mi rendo conto che tante volte l'ostinazione ha superato addirittura il talento.
È vero.
Quindi bisogna avere quell'entusiasmo lucido, che poi a un certo punto, se un piano B, devi averlo a disposizione, però che se non ci arrivi con il talento, ci devi arrivare con l'ostinazione e con il crederci. E questo è un lavoro, ma come tanti altri lavori, che è fatto di porte in faccia. E questa cosa qui tu non la puoi trasferire ai tuoi figli, o ce l'hai o ce l'hanno, oppure non puoi dirgli, anche perché siamo melodrammatici, no, come genitori, e quindi devi, ma tu non sai quante cose, no? Poi appunto riportiamo sempre tutto a noi, e questa è una cosa che è detestabile, perché sappiamo benissimo quanto non la sopportavamo rispetto ai nostri genitori, no? Che erano la generazione comunque che aveva fatto la guerra. E quindi quanto siete fortunati, perché noi quando eravamo bambini eravamo sfollati.
Non avevamo niente.
Che è poi la stessa cosa che diciamo un po' noi, i nostri figli.
Cioè, è vero.
Ci sono delle dinamiche che si replicano.
Però sai, certe volte magari ci ricadi quando loro, insomma, si perdono via un po' per strada, magari vogliono mollare, insomma, allora magari usi degli esempi che tu hai avuto nella tua carriera, come li abbiamo avuti tutti, perché anche noi abbiamo preso delle grandi porte in faccia, e insomma gliele metti lì, no? Dici: guarda, noi, cioè, credevamo in quello che volevamo fare, come dici giustamente tu, siamo rimasti ostinati fino in fondo e abbiamo raggiunto un risultato. Quindi diventa un esempio, insomma, che però sussiste, che è diventato realtà, non è solo...
Sì, ma tanto credo che basti la pratica, cioè, sì. Credo che basti l'esempio, cioè, forse a volte, ti ripeto, tendiamo di più a sceneggiare la nostra vita anche per ricordare a noi stessi magari, no, dei successi.
Certo, questo certo. Sì, beh, posso chiedere una cosa alla dottoressa? Valgono le parole di un genitore che dice: attento, perché poi potresti prendere le porte in faccia, o valgono di più le porte in faccia?
Io credo le porte in faccia, però credo anche che sia importantissimo una narrazione storica. Lo dicevamo prima, no? Quello che avete spiegato è proprio quello che intendevo dire prima, cioè fare un racconto che dia senso del vostro percorso, del nostro percorso al figlio, può aver senso proprio anche per delineare le difficoltà che abbiamo passato, cioè per far vedere che non è stato tutto semplice, perché a maggior ragione, per esempio, voi avete un lavoro così divertente, così piacevole, che agli occhi degli altri sembra proprio una meraviglia, per cui è anche difficile far capire...
Un non lavoro.
Beh, però anche pieno di incognite.
Assolutamente
certo.
Pieno di incognite, e sono questi gli aspetti da trattare all'interno della narrazione storica, proprio per dar senso e dar significato. Poi è evidente che ogni figlio farà la propria esperienza e vorrà un pochino sbatterci la testa.
Gabri, che rapporto hanno i ragazzi, i tuoi, Margherita e Leonardo, coi social?
Quasi prossimi allo zero, cioè hanno tutti e due degli account Instagram privati, ma che usano pochissimo, pubblicano pochissimo. A farti capire, Margherita, le hanno chiesto anche all'università americana se avesse un account Instagram nel quale lei pubblicasse le canzoni, e lo ha fatto per quello, ma ha pubblicato 3 pezzi, quindi pochissimo.
Okay.
E addirittura ogni tanto loro lo usano per guardare TikTok, perché li diverte molto TikTok, ma diciamo, insomma, così, più come passatempo che come modus vivendi e come, diciamo, insomma, come imprinting culturale. Ma però
e cosa dicono di te invece? Perché tu lo usi tanto, cioè invece per noi comunque diventa uno strumento anche tra virgolette di lavoro, no?
Sì, guarda, io in realtà poi non li uso tantissimi, e da un po' di tempo confesso che ho preso un paio di persone che se ne occupano, perché non ho quel tipo di mentalità, e detto proprio tra di noi, neanche mi piace tantissimo, e forse un po' questa cosa gliel'ho trasferita, perché loro sono quel tipo di ragazzi che tu li chiami e vedi che il cellulare squilla in casa, dici: ma sei uscito senza cellulare? Sì, tanto non volevo portarmelo. Cioè spessissimo non si portano neanche dietro il cellulare, che è una cosa che a me mi fa impazzire, perché dico: ma se hai un problema, se hai una cosa, porca miseria, no? Cioè da genitore mi preoccupa. Però sono veramente molto, cioè non hanno mai avuto, che so, Facebook, ma quello neanche io, cioè nel senso non ho una pagina, ma è una pagina fan, diciamo.
Beh, lì forse è il classico caso di emulazione del papà e della mamma, probabilmente, vero dottoressa? Perché non è cioè forse sono un po' delle mosche bianche in questo senso, rispetto a quello che vediamo noi solitamente.
Sì, sicuramente, io credo che il discorso un po' dell'emulazione, il fatto che... cioè, quando diciamo non possiamo chiedere ai nostri figli di mettere giù i cellulari, se non siamo noi i primi a utilizzarli a tavola o comunque in contesti non adeguati, è evidente che stiamo dando un esempio. Ed è evidente che se in una famiglia un figlio vede il padre che nel tutto il tempo libero che ha legge, probabilmente acquisirà altri interessi rispetto al essere, magari no, però sicuramente diamo un forte aiuto. Ecco, questo è un...
No, certo. Sai che non ci ho mai pensato, perché sono due accaniti lettori anche loro, non ci ho mai pensato.
Beh, chiaro, Gabri, cioè, anche perché il tuo tempo, cioè voglio dire, Gabri o dorme o legge o lavora.
O mangio, esatto, o faccio box, che sono le 3 cose, esatto.
Quindi loro fanno quello che tu fai, non quello che dici, tendenzialmente. Senti,
no, però scusami, no, questa cosa che ha detto la dottoressa è molto molto importante, secondo me è uno strumento di riflessione. Io l'ho visto facendo deal with it, no? Per esempio, che gli scherzi al ristorante, appena uno si allontana dal tavolo, l'altro prende il cellulare e subito comincia a scrollare, subito, immediatamente. E non possiamo chiedere ai nostri ragazzi di avere la loro attenzione quando vogliamo noi, non c'è un tassametro, quindi non è che possiamo parlare quando abbiamo noi la disponibilità. Se vogliamo, come dire, che loro non vivano una vita virtuale, che non siano con questa faccia rivolta sempre rispetto a uno schermo, cominciamo a farlo noi. Io ieri sono andato al ristorante e ho visto le tavolate, era tutti col telefono sul tavolo. Ma che cosa abbiamo di così importante? Tutti sempre per avere il cellulare sempre a portata. Chi ci deve chiamare? Che cosa abbiamo di così urgente?
Cosa dobbiamo vedere?
Ma certo, perché poi il messaggio è anche questo, no? Quello che passa. Alla fine è più importante stare a seguire tutte le cose che succedono all'interno del telefonino piuttosto che stare all'interno di una conversazione a tavola. Questo chiaramente i figli lo vedono, e poi non possiamo richiamarli sulla scena, come dicevi giustamente tu, quando vogliamo noi.
Ma ragazzi, ma ben vengano, ma la bellezza delle domeniche in cascina, in campagna, dove non sai neanche dove hai messo il telefono con 20 persone.
Ma no, ma addirittura a me è capitato una volta di averlo proprio perso all'estero. Il primo giorno pensavo di impazzire, perché poi pensavo: non ho il navigatore, non ho questo, non ho quest'altro. Il secondo giorno è stato come, secondo me, uscire da una dipendenza. Ed è stato bellissimo, ragazzi. Poi ho dovuto chiaramente ricomprarlo, ma è stata una cosa, una sensazione di libertà, è una cosa che invito tutti a fare. Provate un giorno a uscire senza telefono, se potete permettervelo, chiaramente.
E certo, beh, è un detox.
È un detox pazzesco, pazzesco.
Gabriele, infatti volevo parlare anche dei viaggi, che sono la tua grande passione. Tu hai detto, se potessi spenderei tutti i soldi in viaggi, e so che portate i vostri figli sempre in viaggi bellissimi.
Ci proviamo,
esempio, a Cuba.
Sì,
è stato uno dei tuoi viaggi preferiti.
Sì.
Quindi anche lì fai un po' di detox dai social, immagino, e vivi le esperienze sul campo, direi. Direttamente, no?
Sì, sì, e poi soprattutto nei posti dove prende male, quello è importantissimo. Anche se ultimamente addirittura mi sono trovato in Mali e prendeva benissimo. Prendeva meglio
in
che...
Mali prende bene.
Meglio che sulla Prenestina, per farvi capire, cioè, non so come sia possibile. Io penso che viaggiare sia una cosa che apre tantissimo la mente, e credo che appunto i miei figli siano molto fortunati, perché da subito, e questa è un'altra cosa, che noi come, cioè come popolo culturalmente non siamo abituatissimi a portare i figli da piccoli. Per esempio Margherita a 6 mesi già le abbiamo fatto fare un volo transoceanico, Leonardo dopo un mese era in Russia, cioè aveva un mese, e quando sono piccoli è molto più facile viaggiare.
Però ci sono, siamo un popolo, come dicevi giustamente tu, che è legato a molte paure, molti stereotipi.
Sì. E invece in realtà è una cosa molto facile. Poi quando sono grandi è più difficile economicamente, perché
quando sono quattro voli,
gli alberghi, insomma,
passi nella fase, quanti adulti siamo? 4 adulti,
e 4 sono le stelle di minima che devi avere negli hotel. Senti, no, beh, quello non credo. Quando li porti in giro nei tuoi viaggi, li fai fare esperienze di tutti i tipi, ad esempio alberghi di un certo livello, poi magari anche un po' più spartani, o no?
Sì, per esempio, appunto, che so, vai alla casa particolare, per citare Cuba, no? Come dicevi tu, cioè che è vivere, diciamo, una sorta di bed and breakfast, per poi vivere magari l'albergo un pochino più tranquillo. Però adesso quest'anno per la prima volta io e mia moglie rifacciamo le vacanze da soli come fidanzati.
Perché
loro sono grandi.
Bravo, volevo farti proprio questa domanda, perché volevo appunto chiederti, 19 anni e 16 anni, che scelte facevano dal punto di vista delle vacanze, cioè se venivano ancora con voi o meno, e ti sei già risposto tu.
No, quest'anno, l'anno scorso è stato l'ultimo, tra l'altro, per dire, Margherita già a Capodanno chiaramente non è venuta con me, con Laura, mentre invece Leonardo è voluto venire, ma giustamente ha detto andate a New York, io mi accollo, quindi è venuto. Però quest'anno hanno fatto delle scelte, ovviamente tutti e due, insomma, separate, preferiscono vedere e stare con i loro amici.
E voi tornate fidanzati?
E noi torniamo fidanzati, soprattutto ne giova il mio portafoglio, perché ripeto, sono solamente 2 biglietti aerei, una stanza d'albergo, una cena per due.
Ti capisco.
E
anche, la loro crescita ne giova tantissimo,
certo.
Perché viaggiare è importantissimo per i ragazzi, però teniamo conto che l'adolescenza in sé, cioè questo periodo che noi chiamiamo adolescenza e giovane adulto, è un viaggio, e è il viaggio più importante che loro hanno e che stanno facendo. È proprio un viaggio nella costruzione identitaria. Le prime vacanze dei ragazzi da soli sono proprio fondamentali e sono un banco di prova per loro. Possono imparare sul campo che cosa significa il distacco e fortificare la distanza. Questo è importantissimo e aiuta moltissimo nel primo compito compito evolutivo che i ragazzi sono tenuti a fare, che è proprio quello di separazione e individuazione dal nucleo dei genitori.
Io ho due domande da fare, nell'ordine queste. Amori? Cioè, che rapporti, nel senso che...
Dici dei figli?
Esatto, cioè nel senso...
Lì proprio non c'entro, io guarda, non voglio sapere assolutamente nulla, cioè loro non
Come mai?
Ma no, guarda, perché è la stessa cosa che ho fatto io da ragazzo, cioè nel senso che suppongo che abbiano, insomma, delle amicizie particolari o quello che è, ma...
Particolare,
esatto, tornando a Cuba... Però, come dire, penso che sia anche giusto, tornando al ruolo genitoriale, che io queste cose non so se sia giusto o sbagliato, non giudico e non ci metto il naso. Però
Gabriele, ne parlano con mamma?
No, guarda, secondo me anche Laura è molto distante, cioè nel senso non è che è molto distante, siamo molto discreti, cioè se poi uno dei due volesse presentarci qualcuno lo farà lui, ma non siamo noi a chiedere. Io questa roba qui, il fidanzatino, la fidanzatina, quello che ti viene a casa, cioè hanno il loro giro che bene o male... Siccome non ho proprio le fette di prosciutto sugli occhi, qualcosa lo vedo, lo percepisco, ma non chiedo e non voglio sapere, e credo che sia anche giusto che vivano discretamente, insomma, le loro situazioni sentimentali.
D'accordissimo, è importante che la sfera rimanga privata se lo ritengono e che avvenga la presentazione quando si sentiranno pronti. Adesso.
Sì. Ma quindi, dottoressa, io e Michele, che invece siamo due ficcanaso, e chi è lui e chi è lei? Allora, cosa avete fatto?
No, ma allora, ma non per altro.
Sbagliamo.
Ma
noi.
No, terzo grado, no, terzo grado.
No,
leggero,
non, non per, allora, io ho fortunatamente una casa molto grande con uno spazio all'aperto molto grande, e mi piace comunque dare la possibilità ai miei figli di ospitare amici, amiche,
certo,
cose di questo tipo,
certo.
Quindi non è che faccio il ficcanaso, però chiaramente anch'io come Gabri dico non ho le fette di salame sugli occhi, quindi certo. Vedo quando ci sono delle situazioni diverse rispetto ad un'amicizia canonica, no? E quindi magari gliela butto lì, la battutina la faccio, poi se vedo che dall'altra parte
viene colta,
esatto, viene colta, e quindi c'è spazio per un dialogo, lo faccio volentieri, perché cerco di capire chi sta frequentando, cosa fa, ma non per altro, cioè per avere più una sicurezza mia da questo punto di vista, però non sono quello,
no,
che
io
va
anche bene. Ho sempre casa piena di gente e diciamo mi sento responsabile per le persone che vengono, quindi insomma ho sempre imposto, come dire, un comportamento e un'attenzione e un rispetto che mi aspetto anche che avvenga se i miei figli vanno a casa di altri.
Certo.
Però voi due siete due pettegole, questa è la verità. Diglielo, dottoressa, diglielo.
Sì, però.
Tenete a mente che gli adolescenti devono avere delle aree riservate, degli spazi mentali di riservatezza fondamentali per il loro sviluppo, se no facciamo fatica a farli crescere questi ragazzi.
Beh, e comunque, dottoressa, la rassicuro, perché a tutte le mie domande loro non rispondono.
Esatto. Oppure, ragazzi, veniamo interdetti dai loro spazi. Cioè mia figlia chiude a chiave la porta e buonanotte al secchio. Senti, Gabri, invece la seconda domanda che ti volevo fare è il rapporto col mondo del lavoro dei tuoi ragazzi. Cioè, nel senso, hanno fatto qualcosa, qualche lavoretto per...
Sì, sai che c'è questa cosa di alternanza scuola-lavoro, però pure su quello sono molto bravi e sono stati spinti un po' da me e Laura, anche se non c'è, cioè, no, io da ragazza avevo bisogno di lavorare, probabilmente anche voi,
certo,
nel senso che io, i miei non mi hanno fatto mancare nulla, ma la nostra condizione era o lavori o se no non vai in vacanza, stai a Roma e vai al massimo in campeggio con la parrocchia. Quindi io, che so, andavo a smontare gli studi di Cinecittà e con quei soldini lì andavo, che so, a Ischia in campeggio con gli amici,
certo.
No? Cioè li utilizzavi. Loro invece, per dire, Leonardo quest'anno vuole fare una stagione da cameriere per provare l'esperienza, e io lo trovo giustissimo.
Ottimo, ottimo.
Questa è una bellissima cosa.
Ottimo, sono esperienze che formano, crescono, responsabilizzano, lasciano un'autonomia. Credo che sia fondamentale che i ragazzi lo possano sperimentare.
Sì, anche perché scoprono poi il valore del lavoro e anche il sapore, quanto sa di sale il pane altrui, come avrebbe detto il sommo poeta, no? Certo, la fatica.
No, è vero, e poi comunque si misurano con col denaro, nel senso che comunque lo scambio ore lavoro denaro,
certo.
diventa plausibile.
Infatti anche quando decidiamo di mandarli in vacanza da solo, 16-17 anni sicuramente possono essere un'età che teniamo in considerazione per poterli lasciare andare, è importantissimo magari seguirli rispetto alla questione budget.
Ecco, cioè per esempio, vacanze... anche lì io ho la doppia faccia della medaglia in casa. Cioè, allora, mia figlia, che cioè tu gli dai dei soldi, no? Le dai dei soldi e gli dici mi devi portare questi di resto, poi io magari mi dimentico e cioè non li vedi mai più, cioè spazza
ovvio.
Qualsiasi cosa, tu lasci delle monetine in giro perché lei spazza tutto, è un'accumulatrice seriale da quel punto di vista lì. L'altro addirittura il contrario, ma all'eccesso. Se è tipo, non so, 3,27 euro, no, mi devi dare 3,27 euro, perché sennò cioè diventa un problema, hai capito quello?
Gabriele, i tuoi come sono con i soldi?
No, sono abbastanza, cioè se li gestiscono devo dire abbastanza bene. Poi tra l'altro, sì, c'è questa pesca miracolosa nel portafoglio, c'è sempre, devo
sì,
dire.
Eh?
Io ho notato appunto che con l'età aumenta il numero di bancomat. Poi quando tu, anche culturalmente sono strani, perché se tu gli sempre dici guarda vi faccio una prepagata, loro poi mi dicono sai papà però mi imbarazzo davanti agli altri pagare con la carta, voglio pagare con i soldi contanti, quindi...
Stessa cosa che ha risposto a me.
Che poi è molto più comodo di guarda se ti perdi la carta la blocchiamo, se ti perdi 50 euro non li rivediamo mai più.
Certo.
E invece no, però hanno un rapporto, sono molto sinceramente anche su questo molto attenti, non scialacquano, ecco, a quello ci penso io, ragazzi.
Sei tu.
È fondamentale non dare budget illimitati, ma pianificare le spese,
certo.
Questo credo che possa servire a responsabilizzarli e anche a dargli il polso della situazione. Abbiamo detto che devono capire quello che succede e quindi non possono avere sempre a disposizione tutto.
Siamo quasi alla fine, Gabri, un
sì.
Pregio e un difetto che i tuoi figli hanno preso da te.
Beh, il difetto forse sono un po' permalosi, credo, ma sai, anche in maniera differente, con differenti sfumature. Un pregio, se penso che abbiano quella leggerezza anche nei confronti della vita, loro dicono scialla, per dire, che mi piace molto come atteggiamento, e quindi io non dico che non mi prenda sul serio, però penso sempre che se non ridi di te qualcun altro lo farà al posto tuo, quindi preferisco farlo io.
Ok, perfetto. Grazie mille al nostro ospite della puntata di oggi di Sei Boomer Papà, Gabriele Corsi.
Ciao Gabri, grazie.
Grazie a voi, ciao
grazie
amici.
Grazie mille.
Grazie ancora anche alla dottoressa Alessandra Lupi, la nostra psicologa e psicoterapeuta.
Grazie a voi.
Da Andrea Marchesi
e Michele Mainardi.
È tutto, al prossimo episodio di Sei Boomer Papà. Sei Boomer Papà, un podcast scritto da Andrea Michele con Alessandra Lupi.
Ripresa Paolo Invernizzi.
Montaggio Alessandro Cosentino e Francesco Pozza.
Supervisione tecnica Gabriele Rosi.
Responsabile della produzione Danny Stucchi.
Una produzione One Podcast.
A colazione Matteo beve il cappuccino. Marta preferisce il tè. Luca la spremuta. Ognuno ha esigenze diverse. Valore Insieme ti aiuta a trovare le soluzioni più adatte a te. Investimenti, analisi del patrimonio immobiliare, protezione e passaggio generazionale. Scopri Valore Insieme su intesasanpaolo.com e in filiale. La consulenza evoluta su misura per te. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni del servizio Valore Insieme, consulta l'informativa precontrattuale in filiale.